Credo innanzitutto che dobbiamo stare in pace. Credo di poterlo dire anche a nome di Sara, che non vorrebbe che questa fosse altro che una festa. Quindi stiamo calmi, stiamo in pace, cerchiamo di vivere questo momento sulla stessa lunghezza d'onda sulla quale lei ci ha mostrato di vivere soprattutto gli ultimi anni della sua vita. Raccogliamo così la sua eredità, il suo esempio. Oggi mi sembra di poter dire fin dall'inizio che questo nostro stare insieme, questo momento, vuole essere una lode della piccolezza. E anche questo dovrebbe dare pace a tutti noi che ci sentiamo per tanti aspetti piccoli di fronte ai grandi misteri della vita. Iniziamo ricordando il battesimo di Sara, il battesimo di tutti noi o di molti di noi, in questo momento, in questo tempo in cui la Pasqua è al culmine della sua celebrazione, della sua manifestazione e quindi anche della consolazione che essa vuole dare a tutti noi. L'impressione che ho avuto generale proprio alla prima lettura, al primo ascolto di questi due testi, che tre testi che abbiamo appena proclamato, il brano degli Atti degli Apostoli, il Salmo 8 e il brano evangelico, l'impressione che ho avuto e dalla quale non mi sono riuscito a staccare in queste ultime ore è quello di una generale meraviglia, perché questo mi sembra che sia un po' il pensiero, il sentimento che attraversa tutte queste letture, un certo stupore. Dice che la gente, tutto il popolo che è presente, come adesso per esempio, è pieno di stupore. Lo stupore è generato in quel caso dal fatto che è stato guarito un uomo storpio che da tanto tempo era lì alla porta del Tempio e Pietro e Giovanni lo avevano guarito. E di fronte a questo stupore Pietro e Giovanni notano e cercano in qualche modo di tranquillizzare le persone. Dicono loro: uomini di Israele, perché vi meravigliate di questo? Perché continuate a fissarci come se per nostro potere o per la nostra religiosità avessimo fatto camminare quest'uomo? Ecco, questo stupore che poi ritroviamo anche nel Vangelo, perché dice erano pieni di stupore, questa volta di fronte a questa visita in attesa del Signore risorto. Ecco, sono gli undici che sono lì nel cenacolo ancora in lutto e sono pieni di stupore anche loro. E da ultimo c'è anche lo stupore di quest'uomo che vede tutte le meraviglie del creato, vede il cielo, le stelle e dice: ma Signore, com'è possibile che noi siamo niente, siamo come un puntino nell'universo, direbbe il nostro amico Vincenzo, e tu hai fatto l'uomo così, in mezzo a questa meraviglia. Anche qui c'è il Salmo è pieno di stupore per l'opera che Dio ha compiuto per questo piccolissimo uomo. Ecco, allora torniamo un attimo a questo stupore. Cos'è che ha stupito quel popolo e ha stupito anche tutti noi? Io devo dirlo personalmente, ma credo di interpretare anche un po' quello che avete dentro tutti voi. il grande stupore per il modo con cui Sara ha saputo vivere, soprattutto gli ultimi anni della sua vita, della sua malattia. Veramente sì, è stato uno spettacolo inusuale. Io personalmente non sarei mai stato capace di vivere una vicenda così difficile. Non so quante chemio ho fatto, 40? Sì, io penso che alla prima sarei già stato basta, liquidato. Ma non solo il problema fisico della resistenza, soprattutto quello psicologico, quello spirituale, la capacità di mantenere il sorriso. D'altra parte lei lo diceva sempre, che lo scout deve sorridere e cantare sempre in ogni difficoltà della vita. Questo spettacolo che lei ci ha mostrato ci stupisce tuttora, non riusciamo a capire da dove sia venuto fuori. E allora un po' io mi sono mosso in questa ricerca in queste ultime ore, e qualche risposta viene dalla parola che abbiamo ascoltato. Loro lo dicono subito: guardate, non è un nostro potere. È come se Sara ci rispondesse: guardate, non sono delle mie particolari capacità naturali o anche spirituali, non è la mia forza. E poi dice: e neanche la nostra religiosità, cioè la nostra virtù nell'essere credenti, il nostro comportamento buono secondo i comandamenti, non sta qui il segreto. E allora dove sta? E più avanti ci dice San Pietro, dice: e per la fede riposta in lui, in nome di Gesù, ha dato vigore a quest'uomo che voi vedete e conoscete. Ecco, qui devo purtroppo annoiarvi un attimo, però per una parentesi brevissima. In realtà, scritto così, sembra quasi che quindi il segreto di questa incredibile forza stia nel fatto della fede di questo, in quel caso di quell'uomo malato, e nel nostro caso della nostra Sara. Ma in realtà mi sembra proprio di dover dire che il testo non dice così. Il soggetto della frase è il nome di Gesù. Il nome di Gesù è la fede di questo nome che si è come riversata su questa persona, ha fatto questo prodigio. E quindi è qualcosa che è entrato nella vita di questa persona al di là della sua capacità, delle sue risorse. Devo dire che queste cose che sto dicendo un po' si fondono anche con la preghiera che stiamo facendo in questi giorni. Sapete, diversi di voi lo sapranno, che stiamo facendo un po' di ritiro in questa settimana di Pasqua, e al mattino, alla preghiera del mattino presto, oggi abbiamo concluso l'ascolto del libro, di un libro proprio speciale nella Bibbia, che è il Cantico dei Cantici, che è una straordinaria storia di amore, che è, tutte le volte che alla fine della lettura si dice parola di Dio, rimaniamo un po' così perplessi, ma potrebbe essere anche un testo anche molto profano, di altre culture, di altre letterature, di altri livelli, eppure noi diciamo parola di Dio. Ora, il Cantico dei Cantici oggi si concludeva con queste parole che mi hanno un po' come folgorato pensando a quello che avremo celebrato in queste ore. Dice: una sorella piccola abbiamo, una sorella piccola abbiamo. E poi va avanti e dice: e ancora non ha seni. Che cosa faremo nel giorno in cui si parlerà di lei? Questo giorno. Probabilmente lì nel cantico si voleva dire quando si comincerà a parlare del suo matrimonio. Che cosa diremo? Che è così piccola, non ha neanche i seni, non ha l'attrezzatura fisico, forse anche morale, per poter entrare in questa grande avventura dell'amore, delle nozze, della generazione. Ecco, e quindi lo stupore si allarga, e non è solo lo stupore per questi anni, per questi ultimi anni di malattia così eroicamente portati, ma è proprio lo stupore, mi sembra, per tutta una vita, segnata da questa piccolezza. La notte di Pasqua mi veniva da paragonare la nostra Saretta alla madre ape, perché anche lì nel canto del cero stupiva il vedere come una cosa così importante, così grande, simbolo del Cristo risorto, fosse il frutto del lavoro di un esserino così piccolino come l'ape. Ecco, è così stato non solo gli ultimi anni di Sara, ma un po' tutta la sua esistenza, contrassegnata da questa incredibile fecondità, incredibile potenza della sua piccolezza. Per cui io ero stupito anche quando ho sentito parlare del suo matrimonio, ma come è così piccola? Aveva poi 21 anni, non è che ne avesse tantissimi. Purtroppo io, insieme con mio fratello, eravamo in Terra Santa con i nostri compagni di seminario il giorno delle loro nozze, ma ci siamo parlati per telefono, non so se Renato si ricorda questa telefonata da Gerico per congratularci con gli sposi novelli nel settembre del 94. E anche lì io pensavo, ma guarda com'è piccolo, ma poi adesso come farà a mettere al mondo dei figli così piccolini, anche quando venne la prima gravidanza, ma come farà? E chiedeva, invece vedete, sono venuti fuori dei ragazzoni belli, robusti, e tutto lo stupore della estrema piccolezza. Ecco, io credo che il segreto sia proprio qui, non in particolare virtù, non neanche in particolare esperienze di fede. Anche ieri sera, parlando un po' con la Tommasina, con la sua mamma, lei mi diceva, ma non saprei dire nulla, perché un po' le intervistavo, le chiedevo un po' che cosa dovevo dire stamattina, e mi diceva, non saprei neanche dire tanto sulla fede di Sara. Aveva la fede, non aveva la fede, difficile poterlo dire. Poi che tipo di fede? Io credo che tanto noi non dobbiamo metterci al posto del Signore, del giudice finale, non abbiamo questo compito neanche di fare queste valutazioni intorno alla consistenza o meno della fede. Mi ricordo un nostro vecchio vescovo che diceva che il mondo si divide in due, tra quelli che credono di avere la fede e quelli che credono di non avere la fede. Probabilmente entrambe le categorie si ingannano, perché questo chi lo sa? E solo all'ultimo forse riusciremo a capirlo. Ma quindi non è una questione di fede, neanche pensare, non di virtù, non di particolari qualità umane, ma solo di piccolezza. E noi sappiamo che nella piccolezza Dio si compiace di fare i suoi miracoli. A questo proposito volevo dirvi che c'è un altro particolare di cui mi sono accorto solo stamattina, che è proprio quello del Salmo, in cui dice che di fronte a questa meraviglia del creato, che cosa ha fatto Dio per l'uomo? E l'italiano dice, davvero hai fatto poco meno di un Dio, di gloria, di onore l'hai coronato. Quasi voler dire che lo ha esaltato grandemente, ma invece i verbi che vengono usati in tutti i testi, in tutte le versioni, dicono lo hai fatto piccolo, lo hai diminuito, lo hai reso povero, perché la meraviglia dell'opera di Dio nella nostra vita è proprio quella del ridurci a quello stato di piccolezza che è la gloria di Dio. Ecco, mi sembra che nella esperienza umana di Sara in mezzo a noi questo proprio sia stato un bagliore di luce straordinaria. E noi quindi certo possiamo anche commuoverci, addolorarci, ma dobbiamo sapere che in questa creatura Dio ha compiuto un miracolo che è simbolico per tutti noi. Noi siamo ancora un po' dentro, il lutto per il nostro caro Giovanni è singolare, l'accostamento, anche in cimitero vedremo questo accostamento tra le due esperienze che in fondo in questo si trovano insieme in modo mirabile, perché anche Giovanni, che era grande, grosso, capo, intelligente, bravissimo, eccetera eccetera, e il vescovo l'altro giorno ci diceva inimitabile, anche lui si è compiuto questo mistero di progressiva piccolezza, di rimpicciolimento, che ha fatto crescere la gloria di Dio. Allora vorrei dirvi un'ultima parola riguardo alla, che è l'ultima parola della preghiera che abbiamo ascoltato, e dice: tutte queste persone che sono state rinnovate dal battesimo esprimano nella loro vita l'amore. Ecco, vorrei dirvi una parola sull'amore, perché forse se no il discorso sulla piccolezza potrebbe lasciarci anche un po' a bocca asciutta. E questo rimpicciolimento, questa umiliazione, questo quasi annientamento. E vorrei dirvi una parola sull'amore, perché anche questa è una parola che si è molto ripetuta in questi giorni, sempre nel Cantico dei Canti, e in particolare c'è un punto che a me ha sempre molto disturbato, in cui dice: forte come la morte è l'amore. E a noi invece piacerebbe, forse anche nei canti lo cambiamo, diciamo che l'amore è più forte della morte. Ma invece la parola di Dio ci contraddice, ci dice no, forte come la morte e l'amore. E allora, insomma, che cosa vuol dire questa cosa? E un po' mi ha aiutato il nostro Giovanni, perché ci parlava spesso della morte e non la contrapponeva mai all'amore. Certo, la morte viene contrapposta alla vita, infatti abbiamo anche cantato morte e vita a duello. Certo, morte e vita sono in lotta fra loro, ma non la morte e l'amore, perché sono amiche fra loro invece, la morte e l'amore, non possono fare la guerra. E anche nel nostro cuore non possiamo accettare la guerra tra la morte e l'amore, perché la morte è il modo con cui si manifesta al grado massimo l'amore. In questo senso è vero quello che dice il Cantico dei Cantici, è come, vuol dire simile, è della stessa pasta, della stessa sostanza. E Giovanni ce lo diceva fino a stancarci, no? Qui non si muore, si dona la vita per amore. Ecco, io direi che tutto questo discorso sulla piccolezza va a finire qui. Il Signore si è compiaciuto tanto della piccolezza, in particolare di questa nostra sorellina, da fare una cosa grande. E questa cosa grande è questa, che dalla sua sofferenza, dalla sua piccolezza, dal suo modo di essere moglie, madre, e sorella e amica di tutti noi, penso anche a tutto il grande mondo dello scautismo, e tutto è stato occasione per lei per trasformare quello che agli occhi degli uomini sembra male in occasione di amore, in occasione di voler bene. La piccolezza è arrivata al punto tale di invisibilità. Da oggi noi non la vediamo più, la nostra Sara, così come anche il nostro Giovanni, ma ci lasciano invece la loro visibilità tutta concentrata in questa piccolezza dell'amore. Ecco, noi vogliamo rimanere in questo amore, quindi in questo amore vogliamo rallegrarci e trovare pace, trovare consolazione, trovare anche il motivo ispiratore della vita che ancora il Signore ci mette davanti.